What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Resurrection Chronicles, riletture prospettiche della Golden Age fantastica.
Buongiorno Caprica. Grazie. Sì, puoi poggiare il caffè sul tavolino. Non temere, non si rovescerà. È davvero una magnifica giornata oggi, non credi? E che bello questo vento sul viso e questi spruzzi d'acqua. Ma cos'è quella lucina? Ah, siamo in contatto. Ciao Omar. E ciao a tutti i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Fantascientificast. È un po' che non sentono la mia voce. Ho avuto tanto da fare con le procedure di governo della Resurrection. E vi sto parlando proprio dalla tolda della Resurrection. La tolda? Ah, forse non tutti sanno che la Resurrection all'occasione può trasformarsi in una magnifica barca a vela, in grado di solcare i mari e di farmi esplorare le profondità di questi spazi infiniti, i mari della nostra Terra, che non a caso è chiamata il pianeta blu, e i mari sparsi sugli oceani dei pianeti dell'infinito spazio. Ce ne sono alcuni, sapete, che sono talmente ricoperti dalla massa d'acqua che vengono chiamati pianeti oceanici. E in fondo lo spazio stesso non è forse un immenso mare? Ebbene sì, avete capito. L'argomento della nostra chiacchierata di questa puntata speciale di Fantascientificast è proprio un tuffo fantascientifico nel mare. Attraverso la compagnia dei nostri amati autori di fantascienza, non solo di tipo letterario, parleremo del mare, così come è stato vissuto e rappresentato nella fantascienza. Avremo a che fare col cinema, avremo a che fare col fumetto, perfino con i videogiochi. Gli autori quelli noti e quelli meno noti ci accompagneranno alla scoperta del mare profondo. Bene, e allora andiamo a cominciare.
Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.
E da dove cominciare se non dal capostipite di tutti i grandi romanzi che hanno a che fare col mare e col suo mistero? Il 20.000 leghe sotto i mari, scritto nel 1870 da Jules Verne. Io credo che non ci sia veramente nessuno, appassionato di fantascienza o meno, che non conosca le avventure del capitano Nemo, che non abbia negli occhi qualche immagine legata al Nautilus, che è il prototipo di tutti i sommergibili che hanno esplorato appunto le profondità del mare, che viene presentato, che è un mondo in qualche maniera terribile e meraviglioso, perché nel romanzo di avventura si ritrovano sia le descrizioni di luoghi meravigliosi che di mostri marini, che è un'altra caratteristica, diciamo, abbastanza diffusa dei romanzi di fantascienza e delle storie che riguardano le esplorazioni dei mari e degli oceani. Da qualche parte, lì nel fondo, c'è qualcosa di nascosto, quasi sempre qualcosa di gigantesco, che è lì che aspetta che il nostro eroe, oppure che il malcapitato di turno, cada nelle sue grinfie. «20.000 leghe sotto i mari» ha avuto una grandissima fortuna, è stato edito in tantissime lingue e ha avuto tanti adattamenti cinematografici, di cui quello probabilmente che comunque è rimasto il più famoso è il film omonimo della Disney del 1954, che aveva tra i protagonisti James Mason e un giovanissimo Kirk Douglas. La tematica del sommergibile e della, diciamo, di quello che appunto succede agli uomini che sono chiusi all'interno di un sommergibile, che quindi in qualche maniera hanno, no, uno spazio abbastanza claustrofobico da dividere, connessa con poi l'esplorazione dei mari, eccetera, eccetera, si ritrova per esempio in tanti altri romanzi, ma uno che a me piace tanto e che mi fa piacere citare è The Dragon in the Sea di Frank Herbert, il Frank Herbert del, per capirci, del ciclo di Dune, un grandissimo autore di fantascienza, che nel 1956 ha scritto questo, questo thriller fantascientifico che ruota appunto attorno all'idea di un sommergibile e che racconta una storia che, diciamo, poi si ritrova in tante altre situazioni successive, che è quella di un conflitto tra le potenze orientali e le potenze occidentali. 1956, siamo in piena guerra fredda, e fondamentalmente il romanzo è giocato su questa spy story, no? Sul fatto che all'interno di questo sottomarino, che ha una missione strategica all'interno di questo conflitto tra le potenze orientali e quelle occidentali, deve andare sostanzialmente a recuperare un deposito di petrolio perché il petrolio è diventato una risorsa particolarmente preziosa e quindi occorre procurarselo in tutti i modi possibili. E c'è una storia, da un lato, di sabotaggio, di la presenza di una spia a bordo del sottomarino, c'è un tema fantascientifico legato con la possibilità di psicoanalizzare con delle apparecchiature particolari l'equipaggio del sottomarino stesso. E c'è, non ci sono i mostri marini, però c'è una caccia al sommergibile, un gioco a rimpiattino che ricorda molto da vicino, e mi dà l'occasione per fare un primo link con un media diverso da quello letterario, ricorda molto da vicino la caccia a Ottobre Rosso, di un film che ha avuto notevole successo, tratto a sua volta da un romanzo intitolato nello stesso modo, The Hunt for the Red October di Tom Clancy del 1984. Il film del 1990 e vedeva tra i protagonisti un fascinoso Sean Connery. Ci sono molte similitudini tra la trama di The Dragon in the Sea del 1956 di Herbert e Caccia a Ottobre Rosso, il film. Confesso di non aver letto il romanzo di Tom Clancy. The Dragon in the Sea, scusatemi, è stato poi editato in Italia, edito in Italia su Urania 194, con un titolo stranissimo, questo è un altro topos, diciamo, della fantascienza, i traduttori si divertono sempre, in questo caso avevano scelto di chiamarlo SMG, che credo stia per sommergibile RAM 2000, che è infatti proprio il nome del sommergibile in questione. Come dicevo, ci sono parecchi altri romanzi che sono in qualche maniera comunque legati con l'idea di veicoli, di sommergibili, di dispositivi atti a navigare le profondità del mare. Per esempio, un altro grandissimo della fantascienza, Arthur Clarke, scrive nel 1957 un romanzo intitolato The Deep Range, tradotto in italiano I Guardiani del Mare e anch'esso pubblicato su Urania 278 nel 1962, che introduce l'idea che l'oceano sia stato in qualche maniera trasformato in una sorta di grande riserva per l'allevamento delle balene, che sono diventate indispensabili per la sopravvivenza dell'umanità, e questa grande riserva è ricostruita con tecnologie avveniristiche basate sugli ultrasuoni, ma agganciandoci al tema dei sommergibili, vengono sostanzialmente pattugliate queste riserve naturali sommergibilisti, da persone che sono addestrate per la sorveglianza e che somigliano un po' ai ranger dei grandi parchi naturali americani, descrivendo però la loro vita all'interno di questi microsommergibili e il loro pattugliamento del mare, i guardiani del mare, appunto, una volta tanto forse il titolo italiano in qualche maniera rende un po' il senso della storia. Arthur Clarke, conosciamo, è un grande scrittore, quindi anche questo romanzo è abbastanza interessante. E per in qualche maniera concludere questa prima tematica, che è quella dei sommergibili, non posso non citare una serie televisiva, così facciamo, appunto, aggiungiamo un altro tassello a questo mosaico di media che si stanno rivelando utilizzati, no, nella rappresentazione fantascientifica del mare, una serie televisiva che diciamo, fa venire un po' di nostalgia, di magone ai più anziani tra di noi, che è quella di Stingray. Serie animata girata nella cosiddetta Super Mario Nation, che era una versione con effetti speciali delle classiche marionette, no? Quelle con i fili. La Stingray, questa serie del 1964, fa parte peraltro di un ciclo abbastanza interessante di realizzazioni in questa tecnica Super Mario Nation, che ruota intorno appunto all'idea di questo sommergibile speciale, lo Stingray, che anch'esso sta ovviamente alla difesa dell'umanità. In particolare viene introdotta l'idea che nel mare, negli oceani, ci siano delle potenze ostili, no? Che il mare è abitato da creature intelligenti, umanoidi, e che queste creature umanoidi in qualche maniera il mare lo vogliano preservare dalla presenza degli esseri umani, e c'è quindi in atto questa lotta tra gli esseri umani e questi umanoidi, nella quale trionfa, diciamo, nella quale il protagonista principale è di fatto il sommergibile, no? Tutti gli altri sono, i protagonisti umani sono in qualche maniera comunque asserviti agli effetti speciali di questa Stringray. Ray in italiano, in inglese è la traduzione sostanzialmente della nostra, delle razze, di quei meravigliosi, magnifici animali marini che molti di noi conosceranno, che molti di voi conosceranno, che chiaramente danno un'immagine veramente bella di che cosa significa essere padroni del mare. Bene, cambiamo punto di vista. Se doveste localizzare all'interno dei pianeti esistenti nel sistema solare uno per trasformarlo, per assumerlo come un mondo marino, quale scegliereste? Gli scrittori di fantascienza sono stati quasi unanimemente concordi nell'individuare Venere come il pianeta sul quale l'oceano ci stava proprio bene. E ancora un grande della fantascienza, Henry Kattner, nel 1947 pubblica un romanzo intitolato Furia, in inglese Fury, che è stato poi editato nella mitica collana dei Cosmo Oro della Nord, con il numero 6, nel 1972, dove appunto l'umanità è stata costretta a trasferirsi su Venere per i soliti problemi, catastrofi e varie sul pianeta Terra. Venere è un pianeta principalmente ricoperto da acque, e quindi l'umanità è stata in qualche maniera inizialmente costretta, vista anche la alienità della superficie emersa, è stata costretta a rifugiarsi sul fondo degli oceani. In realtà in Fury la tematica principale non è, è l'ambientazione quella che conta per il nostro, per quanto riguarda il nostro tema del mare e degli oceani nella fantascienza, perché poi la storia invece ruota intorno a un'avventura e a una tematica legata con la ricerca, diciamo, dell'immortalità, che non è rara nei romanzi di Kattner. Sostanzialmente l'umanità ha scoperto che al suo interno c'è una casta di immortali o quasi immortali, e il romanzo ruota intorno a uno di questi personaggi. Sempre, quindi Venere è stato molto gettonato come pianeta marino, e mi fa piacere citare, non ne parlo a lungo perché lo dirò tra un attimo, mi fa piacere citare Roger Zelani, che come gli ascoltatori più affezionati sanno è probabilmente l'autore di fantascienza che a me piace di più in assoluto. Roger Zenary nel 1965 scrive quello che viene considerato universalmente il capitolo conclusivo, la storia delle storie relative a Venere come pianeta marino. È un racconto breve, si intitola The Doors of His Face, The Lamps of His Mouth, che si può tradurre come le porte della sua faccia, le fiamme della sua bocca. Che è stato pubblicato varie volte in Italia, la più recente è nel numero 1405 di Urania, in una raccolta di racconti intitolata Astronavi e Mondi Lontani, che dicevo, un racconto sul quale non mi soffermo perché mi piace così tanto che ho deciso di fare il tentativo di leggerlo per voi. E che quindi, diciamo, se volete, avrete la possibilità di scoprire appunto attraverso la mia personale narrazione. Bene, lasciamo per un momento, lasciamo Venere, non ci torneremo, e passiamo a quelli che sono chiamati i cosiddetti Ocean Planet. Gli Ocean Planet, come si può capire dal nome, sono sostanzialmente appunto pianeti oceanici, pianeti in cui terre emerse o non ce ne sono proprio, o se ci sono, sono assolutamente trascurabili. E beh, qui ci abbiamo, insomma, veramente di che divertirci, perché ci sono vari grandi scrittori che hanno affrontato questa tematica degli Ocean Planet da tanti punti di vista. Probabilmente il più famoso, che penso venga alla mente di tanti quando immaginano qualcosa legato all'idea di un pianeta oceanico, è il romanzo Solaris del 1961 di Stanislaw Lem, che è stato edito molte volte in Italia. L'ultima, la più recente, è Urania Collezione 24 del 2005, e che ha dato vita anche a diverse interpretazioni cinematografiche, in particolare a due: una del 1972 di Andrei Tarkovsky, un film russo, e un altro invece hollywoodiano di Soderbergh del 2002. Quest'ultimo, onestamente, proprio non è proprio un grandissimo capolavoro, anche se, diciamo, ci sono interpretazioni controverse. Solaris racconta letteralmente la storia di un pianeta oceanico, perché è appunto il nome di questo pianeta, sul quale l'oceano è un oceano senziente, e la storia esplora in maniera molto raffinata, con uno stile che alcuni trovano pesante ma certamente ricco di inventiva e di immaginazione, esplora, dicevo, il rapporto tra l'umanità e l'alterità rappresentata da questo oceano senziente, no? Un ambiente, un essere vivente, intelligente, totalmente alieno. E Solaris è fondamentalmente il romanzo, l'esplorazione di questa grande difficoltà di comunicazione tra gli esseri umani e questo grande essere alieno. I film di Tarkovsky e di Soderbergh provano a recuperare la tematica principale, però in parte lasciandola un po' in sottofondo rispetto a quello che invece accade ai protagonisti della storia, che si trovano a confrontarsi piuttosto con i propri fantasmi personali. Se con Solaris abbiamo questa visione molto complicata, introspettiva del rapporto tra l'essere umano e l'oceano senziente, abbiamo invece tanti altri grandi autori della fantascienza che usano l'ambientazione del pianeta oceanico, rimanendo concentrati sugli sviluppi veri e propri dell'umanità. Vediamo per esempio tornare il mito della balena bianca, il mito del mostro marino come condizione di coesistenza dell'umanità quando ha a che fare con i grandi spazi, con il mare e con l'oceano, in un romanzo di Jack Vance, il grande autore di fantascienza, direi avventurosa, che i nostri ascoltatori ricorderanno nel ciclo dei Principi e Demoni. Se non l'avete letto, correte a comprarlo, a leggerlo e ad ascoltare la puntata di Fantascientificast corrispondente, che col romanzo del 1966 The Blue World, Pianeta d'acqua, racconta appunto di una umanità dispersa per motivi che non andiamo qui ad approfondire, su un pianeta oceanico, sostanzialmente un pianeta in cui la terraferma è costituita solo da piccoli isolotti e nei quali l'umanità deve convivere con questi grandi animali marini, con questi mostri marini chiamati Kragen, che ricordano in qualche maniera il Kraken dei, diciamo, cicli dei pirati, e comunque del, che viene associato col concetto di mostro marino. E il romanzo stesso è fondamentalmente una grande avventura nella quale l'umanità scopre la possibilità, attraverso la comparsa di eroi, attraverso una serie di sviluppi successivi, scopre la possibilità appunto di ritornare ad essere la creatura dominante del pianeta, liberandosi di questa schiavitù o comunque di questa relazione di sottomissione con questi animali marini, con questi kraken. Sempre nell'ambito dei grandi pianeti oceanici abbiamo un altro romanzo di Arthur Clarke, che si intitola, la versione inglese del titolo a me piace molto di più, che è The Songs of Distant Earth, che è stata tradotta in Voci di Terra Lontana. Io avrei tradotto al limite Voci di una terra lontana, o meglio ancora Voci della lontana terra, ecco, forse, o I canti della lontana terra, scusatemi questa digressione da presunto traduttore. Comunque, in questo romanzo Clarke, che come sempre è un autore che cerca di mettere molta scienza nella sua fantascienza, sostanzialmente racconta un universo nel quale, sempre a causa della presunta vicina estinzione del pianeta Terra, in questo caso perché il nostro Sole sta per trasformarsi in una nova, l'umanità si inventa l'idea di disseminare nell'universo delle navi che appunto spargano il seme dell'umanità nei pianeti potenzialmente abitabili. Questa è solo la premessa del romanzo, perché poi il romanzo vero e proprio in verità nasce dall'incontro di una successiva nave stellare. Ai tempi della disseminazione di cui parlavo, l'umanità non aveva ancora trovato il modo di viaggiare a velocità ultraluce e quindi lo spostamento con astronavi non era possibile, se non appunto in termini di immaginare di mandare appunto il proprio DNA in giro per l'universo. Invece poi successivamente l'ha scoperto, e il romanzo racconta dell'appunto incontro quasi casuale di una astronave generazionale con a bordo mi pare 1 milione di coloni addormentati diretti ad una certa destinazione, alla quale per motivi tecnici si ferma su un pianeta oceanico, solo per scoprire che è uno di quelli disseminati, dove quindi esiste una cultura umana completamente differente che si è adattata alla vita oceanica. Il romanzo racconta di questo incontro, di questa scoperta da parte degli abitanti del pianeta oceanico dell'esistenza di esseri umani diciamo su altri pianeti e viceversa. E a differenza di molti altri romanzi di Clark, il romanzo è giocato molto sulle interazioni personali, sui rapporti che nascono tra appunto i protagonisti autoctoni del pianeta oceanico e quelli che invece sono sulla nave stellare. Un romanzo che io ho trovato, devo dire, molto bello, mi è sembrato uno dei migliori di Clark. È interessante notare, sempre nella nostra ricerca di fantascienza tutto spiano e a 360 gradi nei diversi media possibili ed esistenti, che da questo romanzo del 1986, che è stato tradotto in italiano e pubblicato da Rizzoli nell'88, il famoso musicista Mike Oldfield, quello di Tubular Bells per capirci, ha tratto un album omonimo, The Songs of Distant Earth, del 1994, che trovate su uno qualunque dei sistemi, dei servizi di streaming che sono disponibili e che avete anche modo di ascoltare in parte come sottofondo sonoro durante questa mia carrellata chiacchierata sul fantascientifico tuffo nel mare profondo. Then I got married pregnant.
production for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Or is it something worse that sends me?
Proseguiamo con i pianeti oceanici e con quello che significa l'adattamento del genere umano, con un romanzo di Johann Slosfe, aiuto, qui la pronuncia mi è un po' difficile, Slonczewski, sta scritto, io lo pronuncerò così, Johann Slonczewski, che è una scrittrice molto impegnata nei temi, diciamo, del femminile, del femminismo, che pubblica nel 1986 A Door in the Ocean, primo di una serie di libri, diciamo, su una tematica, su un universo da lei descritto, che ha come tema particolare appunto l'esistenza di una popolazione totalmente femminile che si riproduce per partenogenesi su un pianeta acquatico. In realtà il pianeta è un pianeta appunto oceanico, in realtà un pianeta è un satellite di un altro pianeta, si chiama Shora, infatti la traduzione italiana è La difesa di Shora, e il romanzo racconta del fatto che, dicevo appunto, Shora è un satellite di un altro pianeta, gli abitanti di quest'altro pianeta, manca a farlo apposta, invece sono una società maschilista e diremmo imperialista, cioè volta alla conquista. A un certo punto decide di conquistare Shora, e quindi il romanzo racconta di questa invasione da parte degli imperialisti di questo pianeta, dove invece la caratteristica di essere una popolazione esclusivamente femminile viene dipinta come molto positiva, come una società assolutamente pacifica e pacificata, dedita alla cultura, alle arti, alla bellezza e assolutamente scevra da ogni idea di guerra e di conquista, e invece questa popolazione di invasori. Con una, in realtà, anche se sembra una, da questa esposizione che ho fatto, sembra un romanzo un po' anche semplicistico, no? I buoni da una parte, i cattivi da un'altra, invece l'autrice riesce a dipingere, anche attraverso le relazioni personali che ancora una volta si instaurano tra i diversi protagonisti, riesce a dipingere e a raccontare una storia molto bella e con dei risvolti non scontati sia sullo sviluppo della trama sia sulla riflessione appunto che viene condotta dall'autrice sul rapporto tra una società maschilista, una società femminista e così dicendo. Bene, allora, come pianeti, diciamo, oceanici in senso stretto nella letteratura abbiamo finito, vale quindi la pena di fare una piccola e rapida appendice sulla presenza di tali pianeti invece negli altri media, in particolare ancora nel cinema. Abbiamo già detto di Solaris, e un'altra situazione che penso possa venire in mente a molti è il Miller's Planet presente in Interstellar. È una delle scene, un film, Interstellar è un film relativamente recente, e una delle scene più impressionanti è appunto questa dell'atterraggio dei protagonisti su questo pianeta, dove, che sembra essere ricoperto da un oceano molto amichevole, tra virgolette, nel senso che arriva all'altezza, diciamo, del torace, no? È un mare che ricopre l'intero pianeta, però è fondamentalmente appunto poco profondo, se non che mentre stanno lì i signori si accorgono, mentre stanno lì i nostri protagonisti si accorgono che è vero che il mare complessivamente è l'oceano, diciamo, che ricopre il pianeta è di quel tipo, ma è anche soggetto a degli tsunami di dimensioni catastrofiche e sono quindi costretti a una clamorosa e velocissima fuga. Sorpresa, sorpresa, pianeta oceanico gioca un ruolo molto interessante e importante anche nella una delle saghe cinematografiche di fantascienza più famose di tutti i tempi e forse anche più amata, che è quella di Star Wars, nella seconda trilogia, quella che è un prequel, diciamo, a quella originale, il secondo episodio, l'attacco dei cloni. Obi-Wan Kenobi scopre la cospirazione di produzione dei cloni che poi attaccheranno la Repubblica, eccetera, eccetera, trasformandola in impero, andando sul pianeta acquatico Kamino, che è un pianeta appunto ricoperto tutto da un oceano dove vive una popolazione specializzata nella clonazione. Non so quanti di voi se lo ricordavano, ma è un'ulteriore nota sul fatto che i pianeti oceanici sono ben presenti nella fantascienza di tutti i tipi. E per concludere questo aspetto specifico, gli appassionati di videogiochi di fantascienza, come il sottoscritto, certamente conoscono, ne abbiamo anche parlato, la saga di Mass Effect. In Mass Effect 3 il nostro comandante Shepard va a incontrare una popolazione di leviatani che lo aiuteranno in qualche maniera nella lotta contro le creature meccaniche che vogliono distruggere la vita organica dell'universo, sul pianeta 2181 Despoina, che è un pianeta oceanico dove appunto il comandante Shepard si immergerà nelle profondità dell'oceano per incontrare questa popolazione di leviatani. E quindi, diciamo, come vedete, in quanto a pianeti oceanici non ci siamo fatti mancare praticamente niente, e troveremo ancora qualche spunto in un altro media che finora non ho citato, che è quello del fumetto, di cui però parleremo tra poco, perché ci avviamo verso la conclusione del nostro tuffo fantascientifico nel mare profondo, Deep in the Blue, parlando delle modifiche genetiche che possono essere introdotte, che vengono introdotte per rendere compatibile la vita dell'essere umano su un pianeta oceanico. Ce ne sono parecchie, ovviamente, che potrebbero essere prese in considerazione, ne citiamo solamente veramente qualcuna delle più interessanti. James Blish, l'autore noto per i suoi romanzi fantareligiosi, in particolare per Guerra al Grande Nulla, di cui abbiamo parlato su Fantascientificast, anche qui correte a recuperare la puntata del caso, scrive un romanzo intitolato Surface Tension, tensione superficiale, che ha avuto una notevole fortuna in termini di edizioni italiane, a cominciare da quella del romanzo del 1955. È stato edito su Urania 189 nel 1958 e poi ha avuto ben 9 altre edizioni italiane. Racconta una situazione molto particolare. La solita astronave precipita su un pianeta che non è adatto ad ospitare la vita umana, che è caratterizzato dalla presenza fondamentalmente di grandi pozze d'acqua, e diciamo gli sfortunati astronauti trovano però il tempo e le risorse e le energie per reingegnerizzare il genere umano per rendere possibile, compatibile la sua sopravvivenza su quel pianeta. Loro moriranno in breve tempo, ma lasceranno in eredità una popolazione umana geneticamente modificata, ma comunque pur sempre legata al concetto di umanità. Questa è la premessa. Il romanzo invece poi si colloca appunto nella vita di questi esseri umani reingegnerizzati, i quali fondamentalmente sono stati miniaturizzati e vivono in queste pozze, in queste pozzanghere. Surface Tension parla del problema di superare la tensione superficiale che deriva dalla scoperta da parte di questa neo-umanità del fatto che la loro pozzanghera non è tutto l'universo, ma che è invece soltanto una delle tante possibili bolle d'acqua nelle quali la vita è possibile sul loro pianeta. E bisogna vincere questa tensione superficiale. Il romanzo è molto divertente ed è anche particolarmente curioso nella descrizione della nave interpozza, se mi lasciate passare questo termine, che consentirà ai protagonisti di lasciare la pozza d'acqua del loro ambiente originario per spostarsi nelle altre presenti sul pianeta. Come vedete, diciamo, una caratterizzazione particolarmente divertente, anche legata appunto al fatto che questi esseri umani vengono modificati attraverso una miniaturizzazione fondamentalmente. Bene, ovviamente diciamo modifiche genetiche ce ne sono tante. Come dicevo, volevo citare anche il mondo del fumetto. Non parlo dei fumetti più noti di Aquaman piuttosto che di Submariner, che sono, diciamo, le due versioni di Atlantide, degli Atlantidei nel mondo DC Comics e nel mondo Marvel, perché sono ormai così famosi e così diffusi che ci vorrebbe probabilmente poi una puntata dedicata per approfondire effettivamente queste saghe. Parlo piuttosto invece di un fumetto che si intitola Mermaid Project, il progetto Sirena, con un autore molto noto che è Leo e due meno noti ma altrettanto bravi che sono Corinne Jamar e Fred Simon, i quali descrivono in 5 tomi pubblicati in Italia da Soleil, credo, che descrivono un mondo del futuro dove c'è stato il solito cataclisma, c'è un grande incremento diciamo, un decremento delle terre emerse, un grande incremento della superficie marina. E all'interno di questo mondo, peraltro, c'è un altro interessante sviluppo del futuro dove c'è un razzismo alla rovescia: la popolazione che è sopravvissuta è prevalentemente di colore nero, i bianchi sono pochi e sono considerati, tra virgolette, quasi una razza inferiore. La protagonista di questa lunga saga è una donna poliziotto che combatte contro questa discriminazione. Ma comunque, per tornare al nostro tema, il core della storia è ingegneria genetica per rendere possibile fondamentalmente la fusione tra esseri umani e delfini nel tentativo, diciamo, da parte di una casa farmaceutica cattiva, nel tentativo di produrre una nuova generazione di esseri umani adatta a un certo tipo di lavoro in questo mondo trasformato.
Thank you.
Questo aggancio col fumetto ci rende possibile da un lato proseguire con un altro fumetto non famosissimo ma che io considero molto molto bello, che è la serie di Fathom di Michael Turner, che è incominciata nel 1998, ha avuto varie vicissitudini editoriali legate anche agli stati di salute dell'autore, che ha attraversato e vinto una sfida con una brutta malattia. Fathom racconta, è un'ennesima versione della visione nel mondo nella quale il nostro mondo, il nostro pianeta Terra, nei suoi oceani ospita una delle razze che sono dotate delle caratteristiche genetiche per la sopravvivenza sottomarina. Fathom è caratterizzato da un disegno che io considero veramente bellissimo. La storia è un intreccio tra thriller, spionaggio, ruota intorno a una protagonista femminile che scopre di essere membro di questa razza dotata di capacità e poteri sottomarini, e la raccomando, consiglio la serie di Fathom, che è ancora è ongoing, è una serie che sta andando avanti appunto dal 1998, ormai sono 20 anni, con diversi capitoli, e la consiglio a tutti gli appassionati sia di fantascienza che di fumetto. Va bene, siamo ormai verso la fine, manca ancora qualche punto di vista. Possiamo agganciarci per esempio con la presenza di esseri marini che non sono necessariamente balene, non sono necessariamente mostri, ma sono per esempio i delfini, che abbiamo già citato per Mermaid Project. I delfini sono presenti abbastanza spesso nei romanzi di fantascienza. Certamente tutti ricordano i delfini in Guida Galattica dell'autostoppista di Douglas Adams, nella quale i delfini, ahimè, si rivelano molto più intelligenti degli esseri umani, dal momento che loro erano a conoscenza della vera natura del pianeta Terra e vanno via prima che esso venga distrutto. Sempre i delfini fanno parte di un altro ciclo che io considero bellissimo e che ho già citato, che è quello dell'Uplift di David Breen, e in particolare il romanzo Le Marie di Kittrup, Star Tides Rising, che è del 1983 nella versione originale, Star Tide Rising, e del 1985 nell'edizione Nord tradotto Le Marie di Kittrup, che racconta appunto di questo universo nel quale, per arrivare all'intelligenza, ogni razza ha bisogno di essere elevata da una razza patrona. Per cui fondamentalmente appunto tutte le razze intelligenti dell'universo, e sono tante, ognuna ha una sua razza patrona che l'ha elevata dallo stato di pre-intelligenza a quella di intelligenza, e tutte tranne gli esseri umani, che vengono quindi considerati, guardati un po' come gli orfani. C'è una mitica razza di progenitori, che è quella che ha dato il via appunto all'Uplift originale, che è quella che insomma ha reso intelligenti le razze che oggi vengono considerate patrone, e c'è sul pianeta Terra l'umanità è diventata razza patrona di delfini. I delfini sono stati elevati all'intelligenza, e anche gli scimpanzé. Nel romanzo Star Tide Rising, una nave spaziale con un equipaggio misto umano, delfino, scimpanzé scopre un agglomerato di astronavi 50.000 antichissime, presumibilmente appartenenti alla razza patrona, e da lì si scatena una avventura fanta-archeologica che è localizzata sul pianeta Kitrup, che è un pianeta marino. E buona parte della storia si svolge sul fondo degli oceani del pianeta Kitrup e coinvolge, appunto, in una maniera che io trovo affascinante, coinvolge la relazione tra gli esseri originari di Kitrup e i nostri delfini elevati. Con Star Tide Rising penso di aver concluso l'elenco delle opere letterarie, cinematografiche, fumettistiche, videoludiche che volevo portare alla vostra attenzione con questo tuffo fantascientifico nel mare profondo. Non mi rimane che darvi appuntamento da un lato all'ascolto della mia lettura di The Doors of His Face, The Lamp of His Mouth di Roger Zelani, e dall'altro a un prossimo avventuroso viaggio fantascientifico con la Resurrection, di cui non vi dico niente per lasciarvi la curiosità. Una nota finale: la colonna sonora di questo speciale di Fantascientificast è composta tutta di canzoni che in qualche maniera hanno a che fare con l'acqua, con l'oceano, con il mare, con i fiumi. Mi sono permesso una unica libertà con un brano molto noto e potremmo fare una piccola sfida. Potreste indicarmi, per esempio, nella sezione commenti di Fantascientificast o scrivendo direttamente a me, qual è l'unico brano che non ha proprio direttamente a che fare col mare, con l'oceano e dir si voglia. Caro Omar, cari ascoltatori, alla prossima.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.